Allora, andiamo a collegarci con il presidio sotto il Tribunale di Brescia. A marzo, lo scorso marzo, la Cassazione ha confermato una condanna ridotta da 28 anni a 14 anni e 10 mesi per l'attacco alla sede della Lega di Villorba. Adesso il compagno anarchico Juan Sorroche è sotto processo invece appunto a Brescia, accusato dell'attacco alla Polgai, alla scuola di addestramento per i poliziotti. In entrambi i processi l'elemento probatorio centrale sono di fatto tracce di DNA, probabilmente DNA da trasferimento, tant'è che la difesa ha cercato di sottolinearne l'inconsistenza come unica prova, o meglio, diciamo, la prova centrale poi di fatto è che Juan si rivendica come anarchico e rivendica l'uso della violenza contro le autorità. Ecco, ieri si è tenuto un incontro a Brescia proprio sull'utilizzo del DNA nei processi e sul ruolo della prova scientifica. Adesso in queste ore appunto è in corso un presidio davanti al tribunale in solidarietà con Juan e contro la dematerializzazione dell'imputato tramite la videoconferenza. Siamo in collegamento con una compagna. Ciao.
Ciao, buongiorno, ciao.
Buongiorno, per quanto possa essere un buongiorno, in un'occasione come...
Bisogna sempre dire buongiorno,
bisogna essere persone educate.
A quelli che stanno dall'altra parte della barricata.
Esatto, senti, intanto appunto, immagino che l'udienza di oggi non abbia aggiunto nulla di particolarmente rilevante.
Per il momento non tanto, perché la testimonianza dell'ennesimo Diegos, anche se questo mi sembra un po' più importante degli altri, almeno dalla postura e dalla riverenza che le altre figure in divisa gli hanno riservato, stanno dicendo semplicemente le stesse cose che hanno detto in altre testimonianze, e cioè i pedinamenti che hanno fatto all'altro compagno, che era il coindagato di Juan prima che la sua figura fosse, diciamo, stralciata da questo processo, e parlavano anche proprio tra le altre cose delle similitudini di questa azione con l'azione di Norma. E quindi sì, per il momento erano queste le cose che ho sentito, ma poi sono dovuto uscire per fare
la diretta per colpa nostra.
Per colpa vostra, va bene, perché ci sono compagni con più memoria e più attenzione con me dentro in aula, per cui poi ci faremo raccontare meglio, però sì.
Beh, comunque un dato interessante è che quest'oggi non ci sia Juan in aula, perché è collegato, esatto, tramite videoconferenza, ma che si porti avanti un presidio in solidarietà con un compagno disincarnato. Ecco, si evita in questo modo quantomeno di sottrarre quell'altra funzione della videoconferenza, ovvero sottrarre la fisicità politica del tribunale in qualche modo.
Sì, diciamo che oggi, siccome noi stiamo facendo un presidio contro la videoconferenza qui fuori dal tribunale, dentro sembrano ancora più agitati del solito, tant'è che a differenza dell'altra volta non si potrebbe, cioè ci hanno provato ma ovviamente non ci sono riusciti, non si potrebbe stare in piedi, non ci si potrebbe appoggiare alla sbarra che divide il pubblico da avvocati, giornalisti, insomma tutta la loro lismani. E sì, sembrava molto più agitati, forse stiamo colpendo nel segno, perché effettivamente, come stavamo ragionando tra compagni, ci sembrava quasi che ci stessimo abituando a questa ennesima tecnica di togliere il respiro, per voler parafrasare del mastro, all'imputato, al detenuto. E mentre noi ragionavamo su questa cosa, che effettivamente avrebbe dovuto essere invece nell'ordine dei ragionamenti anche delle azioni, e qua ci è venuto incontro nella scorsa udienza, perché quando la giudice gli ha chiesto se avrebbe voluto essere presente all'udienza successiva, cioè quella di oggi, qua hanno risposto sì, vorrei essere presente, vorrei essere lì. E quindi noi ci siamo guardati e ci siamo detti, ecco, ok, abbiamo ragionato, abbiamo capito, questa cosa non ci si può abituare, e abbiamo deciso di chiamare questo presidio denunciando appunto la videoconferenza come ennesima tecnica di annullamento della persona, perché al di là delle tra virgolette ragioni che adducono alla insomma, necessità della videoconferenza, ovvero che non ci sono i soldi per trasferire il detenuto dal carcere al tribunale, la realtà dei fatti, che quello che tentano di fare è di seppellire vive le persone quando non riescono a seppellire le morte. E abbiamo ragionato anche sul fatto che questa videoconferenza, come tante delle cose che succedono in Italia, nasce come una cosa, diciamo, emergenziale, sull'onda dell'emergenza, dovrebbe essere temporanea, invece poi viene fatta diventare per sempre eppure allargata. Infatti nasce per i detenuti in 41 bis, poi viene allargata ai detenuti in AS, adesso anche i detenuti comuni possono subire processi in videoconferenza. Quindi è un discorso che riguarda tutti, non soltanto i nostri compagni, ed è una cosa su cui bisogna lavorare, rilavorare. Avevamo cominciato tanto tempo fa, poi piano piano ci siamo abituati, adesso forse è il caso di ricominciare a pretendere che almeno per i processi i compagni escano da quelle gabbie, ecco.
Sì, certo, poi come dicevi tu, il processo, come sempre avviene, è quello di estendere una pratica quando questa risulta favorevole a estendere la simmetria di potere, per esempio, tra apparato accusatorio, apparato giudicante e difesa della persona imputata, anche perché, come abbiamo osservato in più occasioni, anche quando in qualche modo stava emergendo la pratica della videoconferenza come qualcosa di nuovo rispetto alla traiettoria di normalizzazione che sta assumendo, cioè da un lato si va a sottrarre, come dicevi tu, in qualche modo il respiro, nello specifico il diritto di parlare, di intervenire, sì, perché hai questo interruttore on, esatto, e off per, esatto, neutralizzare la persona. Dall'altro c'è anche il discorso, appunto, molto più profondo dell'interpersonalità, nel senso che davanti anche le persone chiamate a giudicare l'individuo sotto processo non hanno davanti un individuo, hanno davanti una sua rappresentazione in pixel, che è molto diverso anche per quanto riguarda,
tra l'altro, la rappresentazione di una persona pericolosa, perché se addirittura non può uscire dal carcere vuol dire che è pericoloso, quindi vuol dire che, insomma, già stanno portando davanti alla giuria, in questo caso popolare, una persona con un timbro di pericolosità, quindi colpevolezza.
Assolutamente sì, e in più si va a inficiare anche molto tecnicamente il diritto di difesa, perché una persona, per avere il proprio colloquio con l'avvocato, deve o avere due avvocati, uno che sta con lui in carcere in videoconferenza e l'altro in aula, quindi c'è anche un dato tecnico non irrilevante.
Certo, certo. In più con questa cosa della videoconferenza, cioè, tolgono anche quel minimo di calore umano che noi compagni o i parenti potrebbero portare al detenuto, anche soltanto con uno sguardo dal vivo. Per esempio adesso uno dei carabinieri si è piazzato nel posto in cui la telecamera punta, ed era il punto del dove noi lo salutavamo mentre lui ci prende in giro. E, cioè,
quindi la meschinità trova nuove forme di sperimentazione con la videoconferenza.
Sì, le provano tutte. È proprio volergli togliere lo sguardo, cioè lui non deve vedere niente, se non le sbarre del carcere.
Senti, io direi poi di risentirci magari lunedì prossimo per approfondire il tema della centralità della prova scientifica e del DNA, semplicemente perché tra pochissimi minuti ho un'altra diretta da Napoli per il maxi processo in aula bunker contro appunto un altro pezzo di conflittualità urbana, in quel caso sotto processo. Ma volevo ancora ricordare che è stato pubblicato e stanno circolando, sono partite le presentazioni, le letture del progetto Haiku Senza Haiku, che è un progetto proprio inaugurato da Juan.
Pensato da Juan, ovviamente senza regole. Haiku senza Haiku, come
Juan. E quindi speriamo, appunto, di ci siano presto, si moltiplicano presto le presentazioni di Haiku senza Haiku e le letture di questi Haiku senza Haiku, appunto.
Fateci sapere.
Dai, un abbraccione, grazie mille, buona lotta.
Grazie.
Ciao.
Ciao.